Pone Matteo Nanni.
Test normale, quindi deve leggere quella formula.
Costituito per parte civile comunque.
Non si sente niente, bisogna... Forse signora, questo... Mi sembrava che funzionasse meglio. Allora, leggo la dichiarazione. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Vuole dire le sue generalità?
Sì, Matteo Nanni. Residente a Friburgo in Germania, Freiburg in Germania, Neubergweg 2, 79104.
Sì, secondo me.
Sì.
Sì. Sì. Sì.
Ok, allora mi sento così. Benissimo, perfetto, così mi si sente, no? Nato a Genova il 28 di dicembre del 1970.
Vuoi rispondere alle domande del pubblico ministero?
Scusami, il 21 luglio 2001 lei si trovava a Genova.
Sì.
In particolare nell'edificio della scuola Pascoli.
Esattamente.
Vuole precisare perché si trovava lì?
Sì, io ero stato chiamato da Giuseppe Scribani, che era il coordinatore dei legali del Genoa Social Forum. Ero stato chiamato in qualità di traduttore, visto che vivo in Germania da diversi anni, all'epoca da 10 anni, adesso sono 12 anni che sto su, e, per cui parlando il tedesco, l'inglese e un po' di spagnolo, ero stato a causa di questa mia conoscenza chiamato a aiutare durante questi 2 giorni, sia il 20 che il 21, presso la scuola nella quale era stato allestito questo centro degli avvocati del Genoa Social Forum.
Quindi in particolare lei nella scuola dove si trovava, dove
sì,
svolgeva questi compiti?
Sì, io mi trovavo diciamo tutto il tempo sono stato in questa aula dove era stato adibito questo centro con dei telefoni, dei computer, dove c'erano la maggior parte del tempo un nucleo di alcuni avvocati del Genoa Social Forum che stavano in contatto con tutta una serie di avvocati che stavano fuori. E le ripeto, per le mie conoscenze del tedesco, avevo dato la mia disponibilità per rispondere a telefonate eventuali in lingua straniera per poter tradurre.
Ecco, quindi per intenderci, questa stanza è la stanza che chiamiamo stanza, diciamo, degli avvocati.
Esattamente.
Può ricordare dove si trovava?
Sì, si trovava al primo piano, c'era una porta d'entrata, una vetrata molto grande che dava sulla strada sottostante, c'era un computer su un tavolo in fondo a sinistra, all'angolo vicino alla finestra, c'era un computer su un tavolino più un po' in mezzo alla stanza, e sulla destra c'erano altri computer che venivano usati da altre persone.
Ecco, così si trovava a svolgere queste funzioni, queste mansioni, il sabato 21.
Esattamente.
Che lei ricordi, è successo qualcosa nel sabato 21 al pomeriggio? Ha ricevuto telefonate? Ci sono state delle...
Sì, in realtà ho ricevuto abbiamo ricevuto continuamente moltissime telefonate, sia il giorno 20 che il giorno 21, tutto il tempo chiaramente. Io poi chiaramente rispondevo anche alle telefonate italiane, insomma aiutavo, visto che le persone straniere che chiamavano non erano poi così tante, quindi ho ricevuto moltissime telefonate in tutti questi giorni di riferenti dei fatti molto violenti che succedevano in piazza. Per esempio ancora il venerdì avevano chiamato dei dottori, dei medici sempre dell'associazione Genoa Social Forum, che si trovavano per strada chiedendo un aiuto medico immediato con delle persone che portassero del filo di sutura e altri mezzi per medicare le persone per strada, perché ricevevamo moltissime telefonate di violenze inaudite sui manifestanti.
Ecco, mi scusi, ma il fatto che lei fosse, diciamo, incardinato in questa struttura che chiamiamo ufficio sala dei legali, ecco, aveva qualche... cioè, quale connessione c'era con la sua presenza lì? Era riferito ad esempio a una telefonata che riguardava la necessità di interventi medici.
Sì,
il fatto che lei fosse stato reclutato, non so come dire, o comunque lavorasse con Scribani, che era appunto coordinatore di questa struttura, ufficio legale.
In realtà questi numeri di telefono, queste quattro linee telefoniche che c'erano in questo ufficio, oltre ai computer, ai quali corrispondevano due numeri di telefono, erano dei numeri di telefono che erano stati distribuiti un po' a tutti i manifestanti, per cui arrivavano telefonate riguardanti non solo richieste di assistenza legale, che era, diciamo, il compito iniziale che mi era stato riferito dagli avvocati, diciamo, di coordinare le telefonate in questa maniera, che se qualcuno aveva bisogno di un'assistenza legale diciamo in strada perché era stato fermato o arrestato, noi volevamo garantire la possibilità che queste persone avessero un immediato accesso ad un'assistenza legale, per cui c'era un gruppo di, ho sentito circa 100 avvocati, che la maggior parte dei quali stavano per strada e venivano raggiunti telefonicamente per poter assistere eventuali persone bisognose. Poi abbiamo saputo del fatto che l'assistenza legale non era possibile, che non si poteva garantire l'assistenza legale entro le 24 ore, per cui abbiamo un po' allargato il campo, diciamo, delle nostre competenze. Da un lato,
in che senso, scusi, non si poteva garantire l'assistenza legale?
Mi è stato comunicato dagli avvocati che c'era una normativa per cui non saprei come definirla, una legge, una normativa speciale per quei giorni, che gli arrestati per 24 ore, se non sbaglio, o forse più lungo, non ricordo bene, non potevano parlare con un avvocato. Quindi una persona arrestata doveva restare per 24 ore o per un certo tempo di ore isolata, e poi solo dopo avrebbe avuto diritto di questa assistenza legale, per cui, diciamo, il nostro lavoro era più di immagazzinare informazioni, per esempio diverse denunce che sono state anche trascritte direttamente su questi computer che erano stati messi a nostra disposizione, e denunce, quindi anche informazioni generali su questi eventi di piazza, e quindi con lo scopo di, non potendo garantire un'assistenza legale immediata, comunque successivamente con la possibilità di avere dei dati sufficienti per poter portare avanti questo...
Ecco, quel sabato lei ha ricevuto telefonate, ha trascritto dati sul computer, allora, in relazione a queste necessità?
Sì, non essendo io direttamente avvocato, ho assistito solo in parte, in prima persona, a proprio in primissima persona, cioè come scrivente, a delle trascrizioni di denunce in quanto traduttore. Per esempio, ricordo molto bene nella giornata del venerdì, cioè il giorno prima, il 20, tutta questa attività vale sia per il 20 che per il 21. Io ricordo molto bene una giornalista spagnola della TVE, la televisione nazionale spagnola, che ci ha raggiunto personalmente in questo ufficio legale, perché appunto aveva, il nostro ufficio era come una sorta anche di luogo degli avvocati, per cui i manifestanti, le persone che stavano a Genova in quei giorni, sapevano che li avrebbero trovato degli avvocati. E ricordo con l'avvocato Raffaele Caruso abbiamo trascritto, traducendo o comunque scrivendo anche in spagnolo, la denuncia di questa giornalista sul computer, riguardante un fatto abbastanza singolare, cioè che questa giornalista professionista stava filmando una carica della polizia nei confronti di manifestanti nella zona di Piazza Manin, e mentre stava filmando è stata caricata lei stessa, riportando anche delle ferite alla mano, aveva la mano fasciata, le è stata letteralmente distrutta la telecamera digitale che aveva, infatti lei l'ha portata e ce l'ha anche mostrata, e quindi questi dati, con l'orario, con diciamo tutta la descrizione precisa dei fatti, la sua testimonianza, è stata trascritta nel computer da me, insieme all'avvocato, diciamo, da me e dall'avvocato Raffaele.
Questo il giorno sabato?
Questo questo qui il giorno 20. Il giorno 21, in quei giorni lì comunque continuamente, e soprattutto chiaramente gli avvocati, per quello che riguardava le denunce fatte in italiano, venivano da loro immesse nei computer, non avevano bisogno del mio aiuto in quanto, essendo in italiano, io ero lì come traduttore.
Comunque possiamo concludere che anche nella giornata del 21 lei aveva provveduto a ricevere queste informazioni e a tradurre questi dati in denunce, coadiuvando gli avvocati e trascrivendo questi dati nel computer.
Sicuramente. Per esempio, soprattutto, ho dei ricordi molto precisi riguardanti la sera inoltrata, direi a partire dalle 9 di sera. Sono arrivate diverse telefonate, anche persone che sono venute direttamente da noi, denunciando fatti come alcuni che adesso vorrei brevemente illustrare. Per esempio, ho ricevuto una telefonata da...
Mi scusi se interrompo, difesa Luperi di Bugno. Per ora, se ho ben capito, il testo sta riferendo di tutti i fatti che ha saputo da altre persone. Ecco, per non perdere tempo, se potesse già prima dirci se conosce queste persone, se ce le sa indicare, altrimenti la sua deposizione sul punto, giusto per questo. Ecco, se prima di dirci quali sono i fatti, ci potesse dire chi sono le persone che gliel'hanno riferite.
Credo che questa deposizione interessi più che altro per l'attività che svolgeva nella scuola Pascoli il test. Ma tutto quello che riferisce su quanto è avvenuto fuori, sul contenuto delle telefonate che riceveva, credo che abbia scarso interesse per il nostro processo. Quindi ecco, l'attività è d'accordo, ma non è il... Quindi è inutile che continui a riferire il contenuto delle telefonate, perché non credo che abbia un rilievo determinante nel processo.
Presidente, io credo che è l'interesse del pubblico ministero quello di sapere anche il contenuto di queste telefonate, se il test è in grado di riferirle in relazione alla qualità delle informazioni che ha ricevuto, anche in riferimento agli avvenimenti successivi. Peraltro, se il Presidente ritiene che il test stia divagando, io ovviamente prendo atto di questo.
Non sto dicendo che il test stia divagando, sto dicendo che sta narrando fatti che poi hanno scarso rilievo processuale.
Presidente, io non ho fermato il test e non ho stretto, come dire, il test in una circostanza precisa, perché per quanto mi riguarda lo ritenevo di interesse. Se il Presidente non lo ritiene così, il Presidente ovviamente può invitare il test a non divagare. Io l'ho fermato per questo.
Il Tribunale ha perfettamente capito qual era l'attività che svolgeva il test, il tipo delle telefonate che riceveva, l'assistenza legale che veniva fornita, e quindi il suo compito qual era. Ecco, a questo punto forse possiamo andare più sul concreto.
Credo che non fosse la linea delle domande del Pubblico Ministero, che era attesa a far evidenziare al test se dal tenore delle telefonate, delle informazioni che riceveva, si potesse ricostruire il clima che poi genererà o forse gli avvenimenti successivi. Evidentemente all'avvocato non interessava questo, quindi io non so se il test può continuare su questa linea e se può riferire di telefonate che stava accennando. Mi rimetto alla
Signor Presidente, chiedo scusa, avvocato Corini, per le difese che rappresento. Allora, formalizziamo un'opposizione più secca, così il Tribunale ci può dire se l'opposizione è fondata oppure no. Ci opporremo a tutte le domande che inducono risposte o su circostanze apprese del relato per le quali non si può individuare la fonte, o su clima generale, quindi sensazioni correnti pubblicistiche che non sono oggetto di testimonianza. Questa è l'opposizione.
Sì, io faccio rilevare, signor Presidente, che nei controesami fatti dalla difesa di queste circostanze è stata fatta menzione a lungo, e se le circostanze del controesame possono anche debordare a piacimento della difesa, io ne prendo atto e proseguo con le domande che il Tribunale riterrà più rilevanti.
Credo che ci sia una differenza totale tra esame e controesame.
Non in questo senso, Presidente. Se una circostanza è rilevante per l'esame, lo è anche per il controesame.
Credo che si possa andare avanti nel sentire il test su fatti specifici a sua conoscenza, non su se non è in grado di riferire la fonte sulle sensazioni, che non sono oggetto di testimonianza.
Il test è stato interrotto quando diceva. Adesso vorrei raccontare di alcune telefonate che ho ricevuto che ritengo rilevanti.
Ecco,
è stato
a questo punto allora il Tribunale ritiene che non debba parlare di queste circostanze. Andiamo avanti, per favore, con i fatti.
Beh, un fatto concreto posso parlare?
Il fatto è che deve rispondere alle domande del PM, non deve parlare a sua iniziativa, quindi le domande le fa il PM. Prego.
Io, Presidente, la domanda che le avevo fatto è se aveva ricevuto delle telefonate in quel giorno e
ha già detto che ha ricevuto delle telefonate, mi ha anche indicato il contenuto, a questo punto andiamo avanti.
È accaduto qualcosa di rilevante verso le ore serali di quel 21 luglio?
Sì, a parte le telefonate di cui ho riferito prima, anche delle persone venivano a denunciare fatti concreti, come per esempio l'irruzione da parte di forze dell'ordine in un ristorante, in un piccolo bar vicino alla nostra.
Dovrebbe restare un po' più staccato dal microfono, perché
certo,
una registrazione
certo.
Non viene.
D'accordo, scusi. Una persona inglese che è venuta da noi direttamente a denunciare l'arresto avvenuto in un ristorante durante le ore serali del 21 luglio. L'arresto è avvenuto così che delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa sono entrati in un ristorante portando via tre persone.
L'avvocato Corini,
dandomi anche una fonte concreta, cioè la targa nel mezzo.
Ho ricevuto una telefonata da.
Non era una telefonata.
Allora è la persona che è venuta a dirgli una chiesa, e quindi poi andiamo avanti.
Esatto, io non so il nome di questa persona. E comunque questa persona mi ha dato il numero della targa dei carabinieri che hanno
arrestato questa
persona. Non mi interessa, devo sapere il nome di chi gliel'ha detto, se no andiamo avanti e troviamo altri fatti.
Fatti che sono venuti in quella sera, io ricordo solo auditivamente
Bernardo, mi scusi, sì? Dal tenore delle telefonate, dal contenuto delle telefonate che riceveva, ha avuto l'impressione che le forze dell'ordine in quell'ora...
Opposizione alla domanda, Presidente, opposizione totale.
Cerchiamo di restare, per favore, col piede per terra, è il concreto. Le impressioni, le sensazioni, vediamo i fatti. Credo che ce ne siano già abbastanza di fatti da riferire, piuttosto che riferire delle sensazioni, che credo ormai siano fatto acquisito.
Mi scusi, lei rispondendo prima alla domanda ha detto che ha trascritto dei dati nel computer in riferimento alle informazioni che riceveva.
Sì, delle denunce.
È in possesso di questi dati?
Delle denunce anche delle... non sono in possesso di questi dati sono... stati sono dei famosi hard disk che sono stati estratti dalla polizia durante il raid.
Cioè, quindi adesso lei non può riferire la fonte e il contenuto di queste informazioni perché i dati che ha descritto non lei ha perso il possesso di quei dati.
Esattamente, questi dati si trovano sui hard disk che sono stati estratti dalla polizia dai computer. Questi e molti altri dati, chiaramente.
D'accordo, sono circostanze che, su cui riferirà, credo, anche oltre. Lei ricorda degli avvenimenti che sono avvenuti all'interno della scuola Pascoli o all'esterno, nelle ore serali e prima, diciamo, degli avvenimenti dell'eruzione, per parlarci chiaro?
Sì, direi in serata era ancora chiaro, direi verso le 8 circa, è passata una macchina tra le due scuole in via Battisti, a una velocità diciamo sostenuta per quello che può essere consentito da questa strada. Io questa macchina l'ho solo sentita perché stavo appunto trascrivendo il computer che stava in mezzo alla stanza, non quello vicino alla finestra ma quello in mezzo alla stanza sul tavolino piccolo lontano dalla finestra, stavo trascrivendo appunto dei dati.
E si trovava solo in quella stanza?
Non ricordo bene, eravamo poche persone credo. È passata questa macchina e ho sentito come un rumore di una bottiglia che cadeva per terra e poi delle voci che dicevano no, che fai, che fai, che fate, qualcosa del genere, delle voci sparse, non molto, forse una o due persone, e questa macchina che a velocità sostenuta si è allontanata. E questa, ripeto, è solo una percezione uditiva perché non mi sono neanche alzato per andare a vedere cosa succedeva perché ritenevo più importante finire di trascrivere sul computer dei dati, insomma, di cui ritenevo fosse opportuno, che ritenevo fosse opportuno registrare sui hard disk.
Ecco, la sua sensazione è solo una sensazione uditiva, cioè non...
Sì, io solo ho ascoltato questo... fatto e dopodiché c'è stato di nuovo silenzio e tranquillità, nel senso che è una strada non molto trafficata, soprattutto in quei giorni.
Scusi, qual è stata la sua reazione seguente?
Io ho continuato a scrivere al computer, non so se erano dei nomi probabilmente di persone che o erano state arrestate o erano disperse, noi avevamo due liste sui computer di persone arrestate e di persone sicuramente
però
arrestate.
Scusi, si è ricordato questo episodio, io l'ho detto, se è successo qualcosa di rilevante dentro o fuori, è perché ha attribuito una certa rilevanza, voglio sapere se l'ha attribuita nel momento o l'ha attribuita dopo.
Ma diciamo, in realtà direi che la rilevanza in quanto tale è qualcosa che l'ho associata diciamo successivamente a questa discussione che c'era stata poi sui giornali riguardante questo fatto di una macchina, come c'era scritto sui giornali, della polizia che passava. Nel momento stesso, le ripeto, sono stato alla scrivania a scrivere al computer, non dando più di tanto importanza a questo fatto, nonostante che appunto queste voci di una o due persone che dicevano no, che fate, insomma, avevano rotto diciamo il silenzio di quella strada che in sostanza era una strada tranquilla in quei giorni.
Quindi per ricapitolare, sente il rumore del motore di una macchina?
Mm-hmm. Sì. Il rumore del motore della macchina che passa e poi il rumore di una bottiglia che cade per terra rimbalzando, senza rompersi. E poi le voci e questa macchina che diciamo dà un'accelerata e va via.
Voci del tenore? può ripeterlo? Cioè
sì,
non
dicendo, queste delle voci sparse, o forse una voce di una persona che diceva, una o due persone che dicevano, no, che fate, lasciate perdere. È finito lì.
Quindi il vociare, o questa voce che lei distingue, poi si smorza, non,
sì,
non
sì,
succede più niente.
Tutto fuori, chiaramente, dalla tutto scuola. Sì, sì.
Successivamente accade qualcos'altro?
Dunque, successivamente accade quello che ho detto prima di queste informazioni inquietanti, nel senso che erano finite le manifestazioni, erano già le 9-10 di sera, per cui era strano il fatto di apprendere che delle persone venivano arrestate per strada così al di fuori delle manifestazioni. Quello che poi è successo successivamente, però qui siamo, mi si sente?
Sì, sì.
Siamo più tardi nelle ore, era già buio, era diciamo sera, tarda serata, esatto, succede, insomma, arriva la polizia e succede quello che si sa che è successo, insomma, arriva la polizia da Piazza Merani scendendo.
Ricordo, se si descrive qualcosa che vede, dica la sua posizione.
Sì. Allora, io ho saputo che stava.
Abbiamo, dal punto di vista cronologico, è più tardi.
Sì.
Può essere più preciso rispetto all'episodio uditivo che ha
raccontato. Certo, era già buio, saranno state le 11:30 di sera, direi.
Va bene. Lei si trova sempre nella stanza?
Avevo tra l'altro già pensato di andare a casa, però sento che sta arrivando la polizia e preso da paura, la paura dovuta chiaramente a la tensione di quei giorni, insomma, quello che era successo in quei giorni, decido di uscire dalla scuola da una porta di dietro che porta su un cortile che sta dietro la scuola dove stavamo noi.
Quindi lei sente che sta arrivando la polizia?
Esatto.
A questa sente?
Sì, in base diciamo a questa, io ho avvertito questo, l'arrivo della polizia come una minaccia, per cui mi sono sentito impaurito e quindi ho deciso di uscire dalla scuola, visto che potevo stare dentro o fuori a mio piacimento.
Io dicevo che stava per andare a casa. Cioè...
Sì, avevo chiesto a mia madre e alla mia allora fidanzata, oggi moglie, di venirmi a prendere e sentendo che poi arrivava la polizia ho deciso immediatamente di chiamare dicendo di non venirmi a prendere con la macchina e ci siamo guardati un po', e con me c'era Giuseppe Scribani e Paolo Tizzetti.
Allora abbiamo capito che lei era con Scribani e Paolo Tizzetti.
Tizzetti, sì. Eravamo nella stanza ancora degli avvocati. Io chiamo a casa per dire di non venirmi a prendere e decidiamo di uscire dalla porta, non dalla porta principale, ma dalla porta dietro della scuola per uscire in strada. A quel momento ci troviamo noi tre.
Questa decisione di uscire all'accorgersi che sta arrivando la polizia, cosa è dovuta? Lei ha detto alla paura?
È dovuta alla paura e al senso di minaccia che dava questa l'arrivo delle
forze. Scusi, lei era lì nell'ufficio legale che avrebbe dovuto dare assistenza eventualmente e sa sì. Che arriva la polizia, prende sì. E decide con tutto l'ufficio legale di andarsene via.
Certo, il motivo principale di questa decisione è stato proprio il fatto, per questo che erano importanti le telefonate di prima e i fatti appresi nelle ore precedenti, del fatto che venivano fatti degli arresti al di fuori delle manifestazioni. Io finché ci sono state le manifestazioni, sapevo che mi sentivo in un posto sicuro, ero con gli avvocati, stavo cercando di garantire la legalità, avevo fatto una scelta dalla parte della legalità, quindi mi sentivo sicuro, non mi sentivo assolutamente minacciato dalla polizia. Dal momento in cui ho preso da più fonti dell'arresto di persone al di fuori delle manifestazioni, per esempio in un bar o per esempio per strada fermati, delle persone fermate con degli zaini che andavano alla stazione, o per delle persone in Vespa, una Vespa targata a Genova che è stata fermata e le persone sono state arrestate, io a quel punto ho avuto paura, ho pensato...
Signor Presidente, mi scusi, Avvocato Corini, ci sono minacce...